ma serenità d'animo nel confrontarsi, nell'ascoltare, nell'esprimere il proprio parere. Siatelo anche voi, ascoltatori. Bello, e siatelo. Sì.
Posso
dire, 3-1-8-2-0-0-2-1-3.
Io, in tanti anni che lo conosco, non ho mai visto Cesare Prandelli perdere la pazienza. Mai. Mai, mai.
Io a
forse
questo punto
riuscirà un giorno a perderla, ma io quando allenavo non l'ho mai visto arrabbiato e perdere la pazienza.
Allora io chiederei a Cesare di confermare o smentire questa dichiarazione. Ciao mister.
Ciao Cesare, buonasera.
Ciao, buonasera.
Non ho ricordanze di tuoi scatti di rabbia magari su domande o su francamente non ti ho mai visto sopra le righe in nessuna circostanza, Cesare, e per me questo è un motivo, è un grande complimento nei tuoi confronti, perché hai sempre mantenuto la tua aplomb, ecco.
Ma guarda, quando uno decide di fare questo lavoro deve anche rendersi conto che non dice la verità sempre, non è che è un libro, è una Bibbia, tutti possono avere il proprio parere, tutti possono avere le proprie opinioni, le devi accettare, le devi elaborare e poi insomma le tue risposte. È chiaro che molto spesso capita che ti possono far arrabbiare certe domande, ma fa parte del gioco. Devi accettare questo gioco, lo devi accettare anche perché sei ben pagato, fai il lavoro che ti piace e quindi c'è molto di peggio nella vita, ci si deve arrabbiare per altre cose più importanti.
Giusto.
Ecco, Cesare, in questo senso, ora senza entrare poi nei singoli, però valutando insomma la stagione delle prime due, cioè la Juventus ha vinto lo scudetto, ma è opinione comune che sia uno scudetto, se vogliamo, all'interno di una delle stagioni in cui la Juventus è stata più fragile, più vulnerabile, il terzo attacco, la quinta difesa, tutti i numeri che non vanno a favore di una squadra che però ha vinto lo scudetto.
8 punti nelle ultime 8 gare, la Juventus.
8 punti nelle ultime 8 gare, un solo punto di vantaggio, con la Juventus che poi ha rallentato nelle ultime 2, su un Inter, anche per l'allenatore che è stato scelto, è stato pagato e che si portava dietro un curriculum in cui al primo si vinceva subito, invece si considera una ottima stagione, al di là di quello che è stato lo sfogo di Conte, comunque si dà ampio merito a quello che è il lavoro dell'allenatore. Ti sembra, come dire, normale o in realtà alla fine i risultati dovrebbero anche avere un po' più un peso nella valutazione del lavoro?
Ma io partirei dalla tua conclusione. I risultati dovrebbero comunque avere sempre un peso, perché non è comunque sempre facile vincere a 5 giornate dalla fine, avere il miglior attacco, la miglior difesa. Insomma, è tutto molto più complicato negli ultimi tempi, ma meno male, per fortuna che ci sono complicazioni per le grandi squadre. Però, come sempre, devi tenere presente che la stagione non è ancora finita. Sia l'Inter che la Juve hanno impegni europei. Prima di dare un giudizio sulla stagione, io penso che bisogna aspettare la conclusione, perché se dovesse vincere la Juve la Champions League e l'Europa League l'Inter, sarebbe una stagione straordinaria, cambieremmo gli aggettivi, quindi aspettiamo qualche giorno per dare un giudizio un po' più, diciamo, obiettivo e completo. Secondo me l'Inter ha fatto una stagione importante, straordinaria, è arrivata a un punto alla Juve, è l'unica squadra che può competere con la Juve in questo momento. E forse magari Antonio Conte vorrà stimolare ancora di più la società nel dire: se volete vincere bisogna andare al passo della Juve, dobbiamo essere veloci come loro. E poi ovviamente ci sono molte considerazioni da fare, tantissime, perché comunque l'Inter è stata attrezzata per vincere subito, come si diceva all'inizio della stagione, forse aveva illuso tutti perché sembrava veramente una squadra che poteva reggere la pressione fino alla fine della stagione, invece ha avuto una flessione forte, e quando ha avuto quella flessione la Juve invece ha mantenuto costanza nel rendimento. Poi Sarri è stato, secondo me, bravo nel capire, nell'accettare che la sua proposta di calcio non poteva essere messa sul terreno di gioco al 100%, e ha modificato qualcosa, ha lasciato molta più libertà a quei giocatori di classe, di fantasia, e spesso hanno risolto anche molte partite.
Cesare, è stata un'ultima giornata di campionato nella quale il Genoa si è salvato un po' come è successo l'anno scorso con
te.
Un déjà vu all'ultima giornata, forse magari questa volta con meno patemi d'animo. Io parlo dell'ultima giornata perché insomma erano già in vantaggio 2-0, poi il Lecce stava perdendo in casa con il Parma, però insomma alla fine ce l'hanno fatta, e credo che basta sofferenze,
sì,
no, al Genoa,
ma sono stagioni sempre abbastanza simili, quindi sì, bisognerebbe capire perché cambiando anche 7-8 allenatori ci sono sempre queste situazioni. È molto difficile così in poche parole dare un giudizio. Sono contento ovviamente per il Genoa, ma sono molto molto dispiaciuto per il Lecce di Liverani, perché non avrebbe meritato una retrocessione, perché secondo me il Lecce giocava un calcio molto propositivo. Chiaro che non aveva un terminale che gli potesse garantire quei 15-20 gol per, sì, la salvezza.
Però Cesare, forse magari nell'analisi del Lecce, non so se sei d'accordo, 84 gol al passivo poi diventa dura, no, riuscire a salvarsi, perché poi devi fare gol dell'Atalanta per rimanere in Serie A, no?
Sì, chiaro che sono tanti, però se tu vuoi un calcio propositivo, se vuoi un calcio che vuole insomma cercare di fare risultato, devi mettere anche in preventivo questo.
Sì.
Non c'è mai una controprova nel calcio,
uno può
dire certo potevi prendere 20 gol in meno e avresti 4 punti più, ma nessuno ti può dare questa garanzia.
No, no, è vero, è vero.
Io penso che la mentalità di Fabio sia una mentalità vincente, propositiva, e sono sincero, molte partite Lecce le ha perse in maniera immeritata, quindi per la qualità del gioco avrebbe meritato sicuramente la salvezza.
Cesare, ovviamente basandoci su quella che è stata la tua esperienza e basandomi io personalmente nel farti questa domanda, parlavamo di un déjà vu, perché l'anno scorso come quest'anno il Genoa si è salvato all'ultima, negli ultimi 4 anni obiettivamente si è rotto qualcosa un po' nell'ingranaggio. Per quella che è stata la tua esperienza, qual è stata la difficoltà più grande nel riuscire ad esprimere tutto il tuo personale potenziale, per quello che poi rappresenta evidentemente il tuo compito, le tue responsabilità e le tue mansioni in quanto allenatore?
Ma guarda, cercando di essere abbastanza chiaro, preciso e breve, perché non è che possiamo fare molti discorsi. Noi la terz'ultima giornata, la quart'ultima, abbiamo sbagliato il rigore al 93esimo con Sanabria contro la Roma. Se avessimo vinto quella partita non ci sarebbero stati probabilmente gli ultimi secondi dell'ultima gara, ecco. E tante volte ci vuole un po' di fortuna. La difficoltà che ha trovato Juric l'ho trovato anch'io. Cioè, Juric aveva in testa un calcio molto aggressivo, un calcio fisico, ma un calcio anche di ripartenze collettive. È quello che ho trovato anch'io. Quindi molto probabilmente tante volte quando un presidente vuol fare una squadra deve sentire, secondo me, secondo la mia esperienza, molto di più l'allenatore e non tutte quelle persone che girano attorno e ruotano attorno al presidente. Il presidente diventa un tifoso e vede soltanto l'aspetto, diciamo, così estetico. Se un allenatore decide di giocare in un certo modo e vorrebbe i giocatori con quelle caratteristiche, devi, secondo me, assecondarlo, altrimenti non riesce a fare quel gioco. E le difficoltà che ha trovato lui, se le trovo anch'io, tutto lì, è abbastanza semplice.
Cesare, mi sembra che, insomma, a volte, no, si dice nella vita non c'è giustizia, però qualche volta c'è la giustizia, perché per esempio Stefano Pioli ha meritatamente riguadagnato la conferma al Milan con un rinnovo fino al 2022. Ricordo che ha fatto 30 punti su 36 post lockdown ed è la squadra che ha fatto più punti in assoluto da quando si è ripreso a giocare. Credo che la sua conferma sia proprio la cosa più bella che è successa nell'ultima parte di questa stagione.
Ma la considerazione di Stefano è quella che ho fatto fin dall'inizio, quando ho preso la squadra, quando magari anche in certi momenti non trovava quegli equilibri, ma ero convinto con la capacità, con l'equilibrio, con il buon senso, perché tante volte non puoi andare esasperare da subito certi tuoi concetti, però in pochi mesi ha dimostrato che ha capacità, che ha bravura, ma soprattutto sa mettere i giocatori nei ruoli. Tante volte l'allenatore si fossilizza su un sistema di gioco, ma negli ultimi anni, secondo il mio punto di vista, il sistema di gioco è un po' vecchio. Devi cercare di sviluppare situazioni di gioco valorizzando l'individualità dei giocatori. Chiaro, ci vuole un'organizzazione, ci vuole un concetto di squadra, ci vogliono tante cose, però spesso gli allenatori per poco vanno in difficoltà. All'inizio, se non sbaglio, c'era il problema di Suso, non sapevo dove metterlo, a destra, a sinistra, da punta, insomma Suso può giocare solo in un ruolo, punto. E per un giocatore non è che puoi condizionare un progetto di squadra. Stefano cosa ha fatto? Ha capito i giocatori che aveva a disposizione e ha cercato di valorizzarli. Valorizzando la capacità singola, automaticamente valorizza anche il gruppo.
Vero.
Mister, prima della prossima domanda approfitto di questa tua considerazione anche sull'importanza dell'individualità e dell'interpretazione per chiederti un aspetto generale. Sta un po' passando in Italia il fatto che appunto al di là dell'interpretazione il 3-5-2 o 5-3-2 che dir si voglia sia quasi diventato ormai un dogma, uno dei 10 comandamenti da dover assolutamente rispettare. Ma è perché il calcio italiano offre così tanti esterni da un punto di vista di interpretazione di fare bene entrambe le fasi, o c'è qualcos'altro che almeno a me personalmente sfugge?
Ma guarda, il sistema di gioco non c'è un sistema perfetto, non c'è un sistema perfetto. In questo momento il 3-5-2 o il 5-3-2, chiamiamolo come vogliamo, la differenza sono questi esterni che possono essere più offensivi o meno offensivi. La differenza è che molto spesso l'allenatore nel momento della difficoltà tende a coprirsi un po' di più, a stringere un po' di più gli spazi centralmente, automaticamente da 2 passa 3. Però tutte le volte, se voi notate che la squadra con questo sistema di gioco va in difficoltà o deve recuperare uno svantaggio, toglie sempre uno dei 3 difensori centrali e si mette a 4, perché poi alla fine cambia poco il concetto. Quello che diciamo si marca molto di più che queste squadre che usano questo sistema di gioco devono assolutamente essere molto ma molto aggressive, è quasi un uno contro uno, lo devi fare per forza, non devi essere estetico ma devi essere molto pratico. Poi è chiaro che l'interpretazione del ruolo di certi giocatori ti fa esprimere ancora di più, so vedere Atalanta, c'è 2 giocatori di una qualità straordinaria che è Ilic e Papu Gomez, con 9 giocatori che sanno correre con i tempi giusti, che sanno attaccare la linea difensiva con i tempi giusti, e loro hanno il compito di dare i tempi alla squadra. E questo è un po' il segreto. Molte squadre copiano, stanno copiando magari questo sistema di gioco non avendo quei giocatori di qualità in quella zona del campo.
E comunque Cesare, di giocatori che hai avuto, alla fine gli hai insegnato molto anche come allenatore. Tu prima parlavi di Liverani, che hai avuto alla Fiorentina, giocatore che probabilmente aveva già un po' come Roberto Mancini, come altri, nel DNA il ruolo d'allenatore, ma anche Cristian Brocchi recentemente ha parlato di avere e ha preso da te tantissimo a livello tattico che gli sta servendo per la sua carriera d'allenatore.
Ma guarda, i giocatori che sanno di calcio, lo vedi subito in campo, che capiscono i tempi, capiscono il gioco, capiscono le situazioni, sono giocatori che possono essere predestinati, che possono avere una capacità in più, una qualità in più, poi magari per scelta, per non essere stressati per tutta la vita, fanno altro, ma i giocatori di calcio, insomma, che capiscono, riescono anche a dare una valutazione molto più obiettiva rispetto a così all'estemporaneità. Adesso parliamo ad esempio del possesso palla. In Italia adesso è diventato di moda il possesso palla, ma io farei una statistica diversa, ma il possesso palla nella metà campo avversaria allora posso contare, ma nella tua metà campo secondo me tante volte non ha proprio senso, ecco.
Cesare, alla luce non solo e soltanto della retrocessione ma soprattutto di un rapporto che si è incrinato nel corso dei mesi a suon di poche prestazioni e pochi gol, l'età passa per tutti, passa anche per Mario Balotelli, che non è più un ragazzino né nella vita né tantomeno nel calcio. Cos'è, dovremo riparlare nuovamente di ultima spiaggia, ultima occasione, o è già tardi?
No, io ho speso un fiume di parole su Mario. Mario fondamentalmente è un bravo ragazzo, poi probabilmente in certi momenti gli è mancata quella motivazione in più, quella voglia di stare al passo, perché lui è diventato in questi anni un giocatore che ha colpi ma non ha dato una continuità, quindi come sempre rispondo, è lui che deve decidere cosa vorrà fare nel suo futuro, se può essere l'ultima occasione o la penultima, è ancora relativamente giovane, se dovesse veramente voler dimostrare di essere ancora un giocatore forte deve allenarsi come fanno tutti, molto di più, con molte più intensità.
Cesare, secondo te, ora visto che stiamo per arrivare al momento clou, cioè la Champions League, poi è chiaro c'è l'Europa League, l'Inter col Getafe, ci sarà la Roma col Siviglia, però rimanendo alla Champions League, a tuo avviso Barcellona-Juventus, cioè Barcellona contro il Napoli, la Juventus che affronterà il Lione e l'Atalanta contro il Paris Saint-Germain, potrebbe esserci la clamorosa sorpresa di 3 squadre ai quarti di finale?
Ma ce lo auguriamo tutti, ce lo meriteremmo per tanti motivi, perché comunque abbiamo come nazione sofferto molto, stiamo ancora cercando di uscire da una situazione molto difficile, abbiamo fatto le cose per bene, sarebbe veramente una rivincita per il calcio italiano, io me lo auguro veramente, perché ce lo meritiamo, insomma, che alla fine noi italiani nelle difficoltà riusciamo a dare anche tante volte il meglio. Veramente ci auguriamo una finale Juve-Atalanta in Champions e una finale tutta italiana anche in Europa lì.
Vediamo che perché poi c'è Napoli col Barcellona. Barcellona, insomma, Barcellona non è così scontato che vinca col Napoli a mani basse, no Cesare?
No, assolutamente no, anche perché in questo momento la condizione fisica ha qualche vantaggio in più rispetto alla qualità tecnica. Se il Napoli dovesse fare una partita di grande intensità, di grande convinzione, io penso che possa mettere in difficoltà il Barcellona, che è basato su una tecnica fantastica.
Cesare, apro un'altra parentesi, perché tu sei stato giocatore della Juventus, conosci l'ambiente bianconero, ma hai conosciuto negli anni anche il modo di lavorare di tante altre società che hai portato classifica alla mano ai vertici. Ad oggi, anno 2020, la Juventus è l'unica squadra che ha una seconda squadra, squadra B che dir si voglia. De Laurentiis ha il Bari, Lotito ha la Salernitana. A me sembra personalmente che ancora una volta nello sviluppo di questo calcio, anche nello sviluppo e nei minuti che si può concedere o meno ai giovani, si stia un po' procedendo su tentativi singoli e non su una programmazione di sistema che poi andrebbe a portare benefici a Mancini, a Nicolato, a tutte le nazionali, dalla maggiore alle minori. Mi sbaglio io? Sono troppo pessimista io?
No, sei realista, no? Pessimista. Io penso che quando hai in mente un progetto è una parola che nel calcio tante volte devi fargli scongiuri, ma secondo me devi tornare a pensare a avere un progetto tecnico. Le seconde squadre sono fatte per far crescere i giocatori, non per vincere. Non per vincere, devi far crescere i giocatori. Cioè, Ventura ha fatto un campionato, secondo me, chiaro, avrà fatto degli errori, ma dati alla mano, ha proposto dei giocatori giovani molto interessanti, e Lotito dovrebbe essere stato felice di questo, perché sta facendo crescere una mentalità, una cultura che poteva essere, può essere di riferimento per tante altre società. Per quanto mi riguarda, le seconde squadre non dovrebbero avere classifica, dovrebbero avere la capacità di far crescere i propri giocatori.
Cesare, prima di salutarti, la conferma di Iachini, tu ti eri già sbilanciato, lo confermerei al 100%, non è che hai parlato con Commisso e gliel'hai consigliato, no?
No, non ho mai parlato con Commisso, non ho mai parlato con nessuno. Se l'è meritata sul campo, io mi auguro che possa ricominciare un campionato con una squadra che possa veramente alzare l'asticella, perché Firenze non ci si accontenta, a Firenze le aspettative sono sempre alte e la squadra deve saper sopportare e reggere la pressione. Io mi auguro che la società ha sempre detto che vuole riportare la Fiorentina in alto, vuole portarla in zona Champions League, eccetera, deve essere comunque strutturata, perché altrimenti non ricevi molti complimenti ma non arrivi all'obiettivo.
Quando parli così, Cesare, mi brillano gli occhi, penso alla tua Fiorentina e vabbè, lasciamo perdere. C'ho ancora il magone, ricordi bellissimi la Champions, quante belle vittorie. Vabbè, lasciamo perdere.
Insomma, hai fatto degli anni interessanti.
Hai fatto un grande lavoro, lasciatelo dire. Complimenti, okay. Sempre. Grazie. Ciao Cesare.
Ciao a voi, grazie.
Ciao mister.
Ciao
Cesare. Ciao.